Adesso come adesso la situazione è effettivamente proprio tranquilla. Se questa cosa dovesse rimanere, allora siamo tutti contenti.
Sono due giorni, diciamo, di maggiore tranquillità. Dai, faccia conto, 45-48 interventi in una giornata, tra mattina e notte, siamo calati a ieri a 8 interventi, quindi la situazione è già diversa.
Come le sembra adesso la popolazione di Gaza? Molti tornano nelle loro case e scoprono che le loro case non ci sono più. Com'è la situazione da questo punto di vista?
La situazione è pessima, una distruzione completa di case, di coltivazioni, l'acqua non c'è, non c'è l'energia elettrica, tutti quelli che sono dovuti tornare hanno scoperto la casa non c'è più.
Non solo, ma chi ce l'ha più o meno ancora in piedi, ci sono crepe, crolli in alcune zone e via di seguito. Tanti colleghi, tanti chirurghi o medici dell'ospedale qui di Gaza sono tornati a casa in questi due giorni e si sono ritrovati proprio questa situazione che è veramente drammatica, anche perché non è che poi è così facile ricostruire, costa.
Dottore, si teme molto anche per le conseguenze sui bambini. Sono, secondo gli ultimi dati, 400 vittime, 370.000 minori che hanno bisogno urgente di aiuto psicologico. E anche c'è il rischio, lei ci diceva, che manca l'acqua, di malattie che si diffondono, di epidemie.
Ma i bambini sono veramente la cosa che è stata più destruente in questa missione, almeno per me, ma sicuramente per tutti quanti. Questi bambini attoniti, questi bambini increduli, a cui purtroppo c'è stata praticata, non so, una craniotomia per levare un ematoma cerebrale, a chi è stato amputato una gamba, a chi un braccio. Se noi pensiamo semplicemente al futuro di questa generazione, questa è la cosa che spaventa di più, oltre al problema immediato psicologico che si ripercuoterà poi nel tempo. Però sicuramente è una generazione menomata dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico e forse anche dal punto di vista affettivo, perché alla fine non tutti hanno ancora i genitori, non tutti ancora hanno i fratelli.
Cosa la colpisce della vita dei palestinesi e soprattutto ci sono, si è visto, segni di speranza per loro?
La cosa che mi colpisce di più è questa estrema volontà a continuare. Anche nei giorni di guerra, se per esempio durante la stessa giornata c'è stato una tregua di 2 ore, 3 ore, tutti erano fuori, tutti hanno riaperto i negozi, cercavano insomma di fare più o meno una vita normale, fermo restando tutti i grossi gravi problemi che le dicevo prima: acqua, pane, cibo, soldi che non ce ne sono, le banche che sono chiuse da più di un mese, la posta non esiste. Sì, loro sperano, devo dire sperano, però tutti quanti indistintamente dicono: sai, questa è la quarta guerra, la terza guerra che io vivo, cioè me ne aspetto un'altra fra poco.
Qual è l'appello che Medici Senza Frontiere vuole fare per aiutare questa vostra missione?
C'è bisogno di materiale sanitario. Noi come Medici Senza Frontiere cerchiamo di tamponare alcune situazioni, non so, in anestesiologia, alcuni farmaci. Certo è che all'ospedale mancano tante cose che noi in Italia, in Europa e nel mondo abbiamo usualmente, cioè dei presidi moderni, collanti, sigillanti, emostatici, tutto quello che c'è di nuovo, le sturatrici meccaniche, qualunque cosa di nuovo manca. I colleghi, devo dire, che sono in gamba e per quello che hanno fatto in questi giorni veramente è ammirevole. Ci sono alcuni che non sono neanche pagati da tanto tempo e comunque hanno continuato a venire in ospedale con dei turni veramente massacranti. Cioè, questa cosa ci ha accomunato e quindi noi di Medici Senza Frontiere siamo entrati nel vivo, nell'animo, anche nel cuore di queste persone, perché abbiamo condiviso la stessa vita, le stesse ore.